SBS Italian.
Ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia e ci colleghiamo con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Ciao Magica, buongiorno a te, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Massimiliano Tani.
Ricolleghiamoci proprio alle notizie di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero il leadership spill di ieri, che ha confermato per ora Malcolm Turnbull come primo ministro. Uno dei motivi del contendere è il piano energetico del governo, la National Energy Guarantee. Dopo le innumerevoli pressioni della destra più conservatrice, Turnbull ha spostato il focus, modificando l'obiettivo dall'abbassamento delle emissioni, da lui sostenuto, verso l'abbassamento dei prezzi dell'energia. Una mossa che è stata criticata dal mondo del business, con l'Australian Industry Group particolarmente sul piede di guerra per la mancanza di un piano chiaro, a loro dire. Quali sono le difficoltà che nascono senza un piano energetico preciso, Max?
Le difficoltà sono quelle per chi deve investire e bisogna farlo. Chi deve investire non ha assolutamente alcuna regola o alcun perimetro entro il quale fare delle decisioni, per cui in questo momento abbiamo centrali che vanno ancora a carbone, che però devono essere rinnovate o rimpiazzate quanto prima, e visto che non sono stati fatti degli investimenti particolarmente sostanziosi, più passa il tempo, più queste diventano obsolete e più l'investimento sarà grande se vuoi continuare a ritornare o mantenere l'industria carbone. Il fatto è che in questi ultimi anni abbiamo visto tecnologia, miglioramenti in fonti energetiche alternative, sta diventando quindi meno costoso, o potrebbe essere molto meno costoso produrre energia pulita da poi magari rivendere nel resto del mondo, visto che lo spazio per esempio per produrre energia eolica o solare qua in Australia ce l'abbiamo, soltanto che senza nessuna indicazione da parte del governo, senza una legislazione precisa su quelli che sono i parametri entro cui produrre energia in Australia, nessun investitore va a toccare questa energia alternativa, per cui ci troviamo con due possibili alternative: vai verso le nuove tecnologie o continui la vecchia. Gli investimenti devono essere fatti, più passa il tempo, più questi investimenti sono costosi, senza però nessuna indicazione certa da parte del legislatore, chi deve investire non sa cosa fare, resta al palo e non è che rinviando il problema vada via, il problema semplicemente diventa più costoso.
Ecco, quindi questa National Energy Guarantee, NEG, anche come viene chiamata, uno dei momenti cruciali per questa leadership spill, noi lo approfondiremo nella nostra seconda ora con il giornalista James Panichi. Max, però con te vorremmo anche andare in Italia, dove la tragedia di Genova ha lasciato decisamente il segno. L'idea del governo di fare una legge che annulli l'attuale concessione per nazionalizzare i 3.000 chilometri di autostrade, che è un'idea che appunto è nata subito dopo il crollo del Ponte Morandi, si scontra con una serie di ostacoli. Sono ostacoli tecnici, finanziari, costituzionali addirittura, che la rendono praticamente impossibile. Allora, perché nazionalizzare le autostrade dal punto di vista finanziario è una piccola mission impossible?
Ma allora, innanzitutto le autostrade in un certo senso restano di proprietà statale, sono semplicemente date in concessione, sono state date in concessione a prezzi molto vantaggiosi e senza forse tenere conto della loro profittabilità. Certo è che questo contratto di concessione, di cui non esiste una versione pubblica, ha delle penali nel caso dovesse venire revocato. Però, come tu sai o come viene detto, fatta la legge trovato l'inganno, probabilmente si sta cercando di trovare il modo per aggirare quello che è stato deciso, senza andare poi anche a offendere la comunità europea, da cui in un certo senso dipendiamo, che non vuole vedere questo tipo di contratti fatti senza gare pubbliche.
Max, scusami se ti interrompo, quindi confermi, non c'è una versione pubblica di questo contratto, insomma si sa a grandi linee per sentito dire?
Si sta questa, a grandi linee, per sentito dire, chi ha accesso a questo contratto è un parlamentare, però anche i parlamentari devono essere in qualche modo accreditati per vedere esattamente quello che succede. Tu puoi dire da una parte per quale motivo vuoi tenere nascosta una cosa di questo genere, se c'è qualche cosa di nascosto, c'è ovviamente qualcosa che non va. Ricordiamoci però che la società che ha questo contratto è una società quotata in borsa, per cui magari il divulgere o il divulgare, scusami, non divulgere, il divulgare certe notizie potrebbe effettivamente creare degli scossoni in borsa, per cui entrambe le parti che vogliono la copertura di questo contratto o no possono avere ragione. Certo è che in questa situazione è veramente forse la cosa peggiore che succede, quindi da fuori noi ci limitiamo a quello che sappiamo per sentito dire, non perché conosciamo effettivamente i fatti, quindi non possiamo effettivamente analizzare quello che succede, però sembra che ci sia una penale molto forte, ma anche lì, sai, le penali sono fatte se tutti gli aspetti del contratto iniziale sono rispettate, e lì è da vedere se queste lo sono, perché in effetti sono usciti fuori documenti che ti dicevano no, dovevano essere fatti dei lavori d'urgenza prima, eccetera, quindi anche lì è tutto quanto un diciamo così, un vespaio. Senz'altro le persone che ci stanno lavorando sono più che competenti, quindi vedremo nei prossimi giorni che succede, magari riprendiamo questa notizia quando sapremo qualcosa di più.
Però solo una cosa, quindi Mission Impossible, ma neanche poi tanto, quindi
neanche poi tanto, guarda,
si potrebbe fare.
Guarda, tutte le missioni impossibili, bene o male, perché generati da menti umane, sono forse anche missioni possibili, proprio perché
non ci avrebbero fatto sei film, se no.
È perfetta, ma non è assolutamente perfetta per sempre, per cui possono sempre uscire fuori degli escamotage, delle eccezioni, per cui è possibile in qualche modo fare, come si dice, quadrare il cerchio, ecco.
Ricordiamo che stiamo parlando con Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, e ci spostiamo in Grecia. Questa settimana ha completato il suo programma triennale di prestiti di emergenza finanziati dall'Europa di quasi 62 miliardi di euro, parte del più grande prestito singolo della storia della finanza globale, che ammonta a 289 miliardi. Questa cifra, per essere ripagata, ci vorranno decenni, però un primo passo è stato fatto. Quali sono le conseguenze pratiche per Atene in generale e come la situazione economica in Grecia?
Sì, allora ricordiamo innanzitutto cosa vuol dire questo primo passo. Vuol dire che la Grecia, che aveva un debito pubblico enorme, non trovava nessuno per finanziare o rifinanziare questo debito, quindi si è dovuta appoggiare all'Europa e al Fondo Monetario Internazionale per poter continuare a vivere e non dover dichiarare bancarotta. Fondo Monetario Internazionale e Europa, sostanzialmente Germania, hanno imposto delle regole molto strette alla Grecia per poter accedere a questi fondi. A partire da questa settimana questi soldi che sono stati dati dal Fondo Monetario e dall'Europa si riducono, la Grecia è in posizione di andare a chiedere soldi a investitori sul mercato, per cui è il primo passo per camminare sulle proprie gambe.
Quindi senza delle misure ulteriori attaccate a questo prestito?
Senza misure ulteriori, le misure ci sono anche delle misure di, se vuoi, polizia in passo, perché in atto, perché ovviamente ci sono delle condizioni che devono essere rispettate, quindi le ispezioni da parte del resto dell'Europa continuano ad arrivare, però è un primo passo per appunto cercare di finanziarti o rifinanziarti in maniera autonoma, trovando degli investitori che guardano a te come un investimento rischioso, ma non come un paziente che sta morendo, che ha le ultime dosi di ossigeno date dalla Comunità Europea. Il risultato, quello che stiamo leggendo sul giornale, è che la Grecia sta meglio, i greci assolutamente no, perché queste misure, questi soldi che sono arrivati dalla comunità internazionale, sono arrivati con delle decisioni di austerità veramente mai viste prima, quindi con tagli delle pensioni, con eliminazione di alcuni servizi sociali, con il fatto che più di mezzo milione di greci hanno dovuto lasciare la Grecia per andare via a cercare fortuna all'estero. Quindi da un punto di vista, diciamo così, di numeri economici, sì, va bene, ci siamo. Da un punto di vista di società c'è moltissimo da fare. è stata veramente presa a botte in testa, lo vediamo appunto da questi dati incredibili dell'immigrazione, perché 500.000 su 10 milioni di persone che vivono in Grecia non sono assolutamente pochi. E più che altro forse quello che è stato rotto è il fatto di avere, se tu sei un'istituzione, avere una credibilità che in qualche modo tu proteggi i tuoi cittadini, per cui i cittadini greci si sono sentiti o si sentono probabilmente poco protetti dalle loro istituzioni, e noi sappiamo che una società vive su un minimo livello di trust, quindi di credibilità tra relazioni non soltanto sociali, ma relazioni tra cittadini e lo Stato. Quindi è lì dove bisogna andare a lavorare e dove uno spera che esista una leadership che possa effettivamente fare qualche cosa, perché il danno indubbiamente c'è.
Noi ringraziamo allora Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Ci diamo appuntamento per la prossima settimana. A presto.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.